Prendiamo il Salmo 127, 126. Preghiamo insieme lentamente il cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, e mangiate pani di sudore. Il Signore darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che mi appiena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Col titolo che in questa Bibbia viene riportato per questo Salmo, è l'abbandono alla provvidenza. Nel primo versetto si ripete l'espressione: se il Signore non, allora è invano. Se il Signore non costruisce la casa, se non custodisce la città, invano si fanno altre cose. Il secondo versetto parla ancora di un fare delle cose in maniera vana, anche alzarsi di buon mattino, tardi andare a riposare, cioè dove alzarsi di buon mattino e tardi andare a riposare segnalano un po' l'attività dell'uomo. Allora, se si ripone in questa attività la nostra fiducia, allora siamo destinati appunto al vuoto, alla vanità. E sottolinea, alla fine del versetto secondo, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, in questo senso vedremo anche che il senso della sera è proprio la preghiera. In questo allora il titolo è l'abbandonarsi. L'abbandonarsi al Signore, in questa preghiera gettarsi in Lui come possibilità di ricevere in dono da Lui. Dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. Ci si abbandona perché si sa di ricevere in dono. Allora la fiducia non la poniamo in ciò che facciamo, neanche nel tanto che possiamo fare, come rendono bene l'alzarsi di buon mattino e tardi andare a riposare, ma la fiducia sia in questo atteggiamento, cioè nel Signore. E l'immagine del sonno esprime proprio in questo caso l'abbandono fiducioso di chi appunto è amico del Signore, di chi conosce questo Signore. Salmo ci introduce al brano della sera, di questa sera, Marco 1, 32-39.
Mentre lo cercate, introduco il brano, dando il contesto. Ci troviamo alla fine della prima giornata di Gesù, che contiene il suo programma. Che la giornata che era cominciata dicendo che è finito il tempo, è giunto il momento decisivo, basta girarsi e andare dietro a lui e poi si vede quel che capita. E subito dopo c'è la chiamata del 12 che vanno dietro di lui, e subito dopo si vede cosa capita andando dietro di lui. Capita che la sua parola, che ascolti, ha il potere di liberarti dallo spirito del male. E poi cosa capita se sei liberato dallo spirito del male, dall'egoismo? Che sei come la suocera di Pietro, che può servire, può amare, E questi due testi rappresentano tutto il programma della vita di Gesù. Però con tutti quei programmi che si fanno nella vita, mi liberi pure dallo spirito del male, mi dia pure la capacità di amare e servire. Ma poi dopo viene la sera, ed è subito sera. Cioè viene la morte. Cioè, allora tutto quello che hai fatto di bene finisce, non ha più senso. E allora vediamo adesso la sera del primo giorno di Gesù, che è l'anticipo delle altre sere che seguiranno. Ci sono 7 sere. E la sera e la giornata è la metafora della vita, no? Mattino sorge il sole, tante belle promesse, poi il sole è pieno verso le 9 alle 10, verso mezzogiorno sei già un po' stufo, poi viene il pomeriggio che ti abbiocchi, pure così, e poi è subito sera. E ti accorgi a una certa età che si staccano d'autunno sugli alberi le foglie, no? E poi viene la sera. Il mattino ti illumini l'immenso, la sera subito. E allora, che senso ha la vita se finisce nella sera, nella notte? E questa sera leggeremo un testo relazionale dove non racconta nulla di particolare l'Evangelista, ma fa l'interpretazione di tutta l'attività di Gesù attraverso due brani che leggeremo questa sera e che sono fondamentali per capire tutto il mistero stesso della vita.
Leggiamo Marco 1, 32-39. Ora fattasi sera, quando cadde il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati, e tutta la città era riunita presso la porta. E curò molti ammalati di diverse malattie, e scacciò molti demoni, e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. E di buon'ora, in notte fonda, levatosi, uscì, e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. E lo inseguì Simone e quelli con lui, e lo trovarono, e gli dicono: tutti ti cercano. E dice loro: andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche là proclami. Per questo, infatti, sono uscito. E venne, annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e scacciando i demoni.
E fermeremo allora il fatto della sera. La sera è quando si finisce l'attività, tutto è finito, tutti a casa, e invece lì tutti, e sono molti. Se di giorno ha fatto un prodigio, ha liberato una persona, di sera tutti libera. Che senso ha questo? E poi la notte, almeno la notte capiterà niente. E invece la notte scompare, e vedremo, e va a pregare. E comincia una nuova giornata. Allora sosteremo su questi temi della sera e della preghiera, che sono due temi fondamentali della nostra esistenza. Il tema della sera e della notte, il tema del limite, della morte, della preghiera e della comunione con la vita, con Dio. Sì.
Leggiamo versetti 32-33. Ora, fattasi sera, quando cadde il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati, e tutta la città era riunita presso la porta. Ecco, qui l'Evangelista sta concludendo questa giornata messianica di Gesù. Ma quello che colpisce non è solamente il succedersi delle ore, non è tanto la cronaca di ciò che Gesù fa, è cercare di vedere il senso della vita stessa di Gesù. Allora, arrivare alla sera di questa giornata significa arrivare alla sera della vita di Gesù. E quello che avviene alla sera di questa vita non è quello che uno si aspetterebbe. diceva prima Silvano, che senso ha tutto quello che compio? Salmista direbbe alzarsi di buon mattino, tardi andare a riposare, se poi...
Parlava dei Brianzoli.
Parlava dei Brianzoli, per cui parlava di me e dei miei soci. Che senso ha questo se poi si va a concludere in questo modo?
Posso dire un'altra metafora molto semplice, no? Capita spesso di viaggiare in treno, no? Supponete che dopo Firenze, quando si passa alle gallerie, voi sapete che l'ultima galleria non c'è l'uscita, ci si sfracella. Sareste molto agio nel vostro cammino verso Milano. Un certo disagio avvertireste. Ascolta, noi tutti pensiamo che con la morte finisce la vita, quindi viviamo tutta la vita a disagio. Cioè, o rimuovendola, o disperati, o stordendoci col lavoro, o che senso ha la vita. Ma anche il credente non ti pensa, l'importante è la vita, ha fatto anche, credo, la giornata della vita vegetativa, no? Credo, suppongo.
Sì, sì.
Hai visto? Ecco. Io pensavo che fosse una barzelletta, invece è vero. Cioè, almeno il vegetale non si preoccupa, noi siamo peggio, bisognerebbe ucciderci, almeno smettiamo di soffrire. Cioè, capite che idea abbiamo di vita, che senso ha la vita? Un padre che fa un figlio per poi ammazzarlo, dico, è un criminale. Un Dio che fa così è un criminale, ci ha progettati per la morte, e quella coscienza della morte, che è il principio della cultura, tra l'altro, la coscienza della morte. Tutto ciò che facciamo è per evitare la morte, tutte le scienze, le tecniche, o per interpretarla, le filosofie, la teologia, ma l'unica malattia incurabile, anzi mortale, è la vita, c'è nulla da fare. E noi viviamo oggi proprio con questa opinione che viene da sera. E a 70 anni è vicina, se non prima. Che cosa si fa? Cioè non ha senso, la vita è tutta assurda.
Mi viene in mente anche della conclusione della preghiera di Compieta, che chiude il giorno. In italiano la formula è: il Signore ci concede una notte serena e un riposo tranquillo. In quella spagnola è: il Signore ci conceda una notte serena e una morte santa. Come dire che quello che avviene alla sera è proprio questo abbandono. Allora non so se anche nella traduzione italiana c'è un desiderio di rimozione, di riposare bene, di risvegliarci sempre, ma senza mai andare al dunque. Cioè questo fatto che noi diciamo in maniera naturale, sorge il sole e poi tramonta, bene, così avviene. Ma allora questo dato non lo si vive con la paura, perché come dice la scrittura, il rischio è che poi la paura di questo genera dei rapporti sbagliati, non ci fa vivere bene la nostra vita. Il fatto che venga rimosso qualcosa non vuol dire che quel qualcosa scompare, vuol dire che continua ad agire in maniera nascosta, in tanti modi.
Anzi, oggi è il 21 dicembre, che corrisponde alla sera, perché pensate i primi uomini che osservavano il sole, no? Quelli che cominciavano così a osservarlo in primavera. Vedo che le giornate si allungano. Oh che bello. E poi arriva il 21 giugno che è così splendore, comincia ad accorciarsi, E arrivano poi al 21 e dico, qui è finita. Cioè è finita la corsa. Infatti è la fine del mondo, l'anno è inteso come la fine del mondo, il capoanno. Per quello si fa tanto casino, frastuono, il caos, per dire, perché poi si rinasce nuovi, perché l'uomo è desiderio di rinascere. Ma la prima sorpresa che riprende l'anno è come la sorpresa dello svegliarsi il mattino. Pensa a svegliarti morto il mattino, o vivo, meglio. Cioè, l'amore e il sonno poi è poi mimesi della morte, ed è il luogo di massima elaborazione della persona grande. E che senso ha la vita se finisce nella morte?
E quello che accade in questa sera è che portano lui tutti gli ammalati, gli indemoniati, e presso la porta viene riunita tutta la città. Mi sembra paradossale, perché si lavora nelle ore di luce, nelle ore del giorno, non si portano i malati alla sera, quando non si lavora più. E invece no, davanti alla porta c'è tutta questa città e vengono portati i malati e gli indemoniati. In un certo senso, come il giorno raggiunge il proprio limite, così le persone raggiungono qui il Signore conoscendo il proprio limite. Qui c'è una possibilità nuova che si apre, la possibilità di vivere quello che è il proprio limite come una possibilità d'incontro. Quello che sembra debba separarmi dagli altri e forse prima ancora da me stesso, perché la fatica la facciamo accogliendo il nostro limite, a volte non ce la facciamo bene, proprio questa difficoltà poi diventa invece una possibilità di incontro. Proprio quando anche la vita di Gesù raggiunge il limite, il suo limite.
Ed è bello che anche Gesù di giorno è limitato anche lui. Guarisce l'indemoniato, guarisce la suocera e poi fa cena lì e poi è finita. E quando lui raggiunge il limite, che è la sera, e cade il sole, tra l'altro tenete presente che ci sono 7 sere e il sole si oscura a mezzogiorno, il giorno della sua morte, allora tutti, e sono molti. Fuori metafora vuol dire una cosa, che lui proprio con la sua morte ci guarisce tutti. Cioè la croce è la terapia, perché il male dell'uomo è quello di credersi non amato da Dio. Dio mi ha fatto, ma poi mi azzera, mi distrugge, lui è la vita, ma io niente. E questa cattiva immagine di Dio, lui che muore in croce, ucciso da noi e dà la vita per noi, ci cura davvero da tutte le nostre malattie. Innanzitutto dalla paura della morte, perché la morte non è morte, è dar la vita. Tutti vanno. Cioè nel suo limite si guarisce tutti. Scusa, è come dopo la prima serie di 10 miracoli, Matteo, che rimette tutti insieme, al capitolo 8, al versetto 17, dà la chiave interpretativa di tutti i miracoli. Dice, lui ha fatto tutte queste grandi cose, perché? Perché si avvera quel che ha detto Isaia, si addossò i nostri mali, portò su di sé le nostre sofferenze. Cioè, è proprio sulla croce che ci guarisce tutto.
Posso vedere anche il versetto 34, e curò molti ammalati di diverse malattie, scacciò molti demoni e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. Allora, da un lato c'è la città che si raduna presso la porta. È bella anche questa immagine della porta che mette in comunicazione chi sta fuori e chi sta dentro. E questa comunicazione nasce a partire appunto da queste domande, da queste richieste, dalla vita stessa di queste persone. Cioè si va dal Signore, e in questi versetti lo si vede in maniera chiara, non accampando nostri menti. Cioè io non accedo al Signore perché, tra virgolette, merito questo incontro. No. Quelli che vengono portati qui sono persone che hanno bisogno, che hanno sperimentato il limite che portano in sé. Ma appunto qui si realizza l'incontro. In un certo senso, forse anche a livello di relazioni umane, noi sperimentiamo di essere amati quando veniamo accolti per quello che siamo. E allora a volte la tentazione è quella di nascondere, oltre che a noi stessi, anche agli altri i limiti, che possono prendere tante forme. Perché? Perché pensiamo che se riveliamo quelli non veniamo più accolti. Qui si rovescia. Come dire, se mi incontra lì, vuol dire che incontra proprio me. E l'esperienza che faccio lì è un'esperienza di accoglienza autentica, piena, profonda. E allora quella porta è aperta. Non c'è nessun limite fra il Signore e me. Anzi, proprio con la sua morte Gesù guarisce la mia malattia, quel demonio che abbiamo visto già nei versetti precedenti, che dentro di noi alimenta una sfiducia continua nel Signore.
Questo tema del limite, torniamoci, perché è fondamentale. Abbiamo visto che Gesù ci libera dal demonio, dallo spirito del male, che sostanzialmente è non accettare il proprio limite, cioè non accettare se stessi alla Moema, e non accettano ad avere un principio, Dio, io sono tutto, dove finisco io ho finito tutto. Bene. Ora, che senso ha il nostro limite e la nostra morte? Il limite è ciò che ci rende simile a Dio, perché noi siamo simili a Dio, non perché siamo bravi, belli, buoni, intelligenti, no. Siamo abbastanza poco, tutto sommato, o tanto, no, cambia poco. Siamo simili a Dio grazie ai nostri limiti, perché i nostri limiti diventano luogo di comunione, e Dio è comunione e amore, è vita. E il limite assoluto è la comunione con l'assoluto. Non è la fregatura. Chiaro che se il mio io è il centro di tutto, dove finisco io ho finito tutto. Dove finisco io, grazie a Dio, c'è l'altro. E la vita comincia con l'altro, nella relazione, nell'amore. Per questo allora anche la morte non è più morte. Se sei liberato dallo spirito del male e vivi come la suocera di Pietro, amando, sei già passato dalla morte alla vita, hai vinto la morte.
Il richiamo che faceva Silvano Daumedio mi fa venire in mente quello che succede in Genesi 3, è quello che Adamo ed Eva, quando fanno cinture, nascondono il proprio limite, ciò che appunto sarebbe quello che per l'incontro diventa invece qualcosa che l'altro non deve vedere, perché scoprirebbe che io non sono Dio. Ma allora, come dire, viene negata la nostra verità, la possibilità di relazione con me stesso, la possibilità di relazione con l'altro. Allora la sfiducia verso questo Signore si accompagna a una sfiducia verso me stesso, ma verso l'altra persona, e ci si chiude. Quello che invece qui si apre, questa porta che mette in comunicazione, invece è esattamente questo. Cioè l'umanità autentica non è una umanità perfetta come ce la immaginiamo noi, ma gente capace di mettersi in relazione, di essere accolta, e allora anche di accogliere.
E la relazione è sempre nel limite. No.
Questo è un po' l'aspetto di questa sera.
Cioè, capite anche una cosa, che la nostra cultura rimuove il limite in tutti i modi, no, limiti in tutti i sensi, anche alla vita, anche... Cioè, tutto senza limiti vuol dire essere deformi, vuol dire non esistere, amorfi. Il limite è la cosa più bella, è il luogo di contatto con l'altro, è il luogo di comunione, è il luogo divino. E la morte stessa è il luogo in cui si nasce, altrimenti Dio è da denunciare subito come il più grande criminale. Ci ha fatti per la morte Dio, nessun padre farebbe questa cosa brutta. E Dio è peggiore di noi. Questo Dio è Satana.
E quando Gesù guarisce, tra l'altro, non dice una parola durante queste guarigioni, non chiede nulla ai malati, come dire, già la loro sofferenza per Gesù parla. Ma non lascia parlare i demoni. Abbiamo visto anche già nella sinagoga, quando appunto caccia il demonio, non lascia parlare, dice, perché lo conoscevano. lo avevamo già accennato, qui si possono generare ancora equivoci, lo vedremo subito dopo nei versetti che seguono. Ma è quello che già si diceva nel primo versetto che commentavamo. Cioè, per conoscere pienamente Gesù abbiamo bisogno e avremo bisogno di conoscere pienamente la sua sera, cioè la sua croce, dove ci rivela quale Messia è Gesù. Allora lì si potrà parlare, altrimenti pensiamo che questo Gesù sia il mago, ma allora diventa un Messia crudele, perché potendo fare delle cose non le fa, perché potendo guarire tutti non lo fa. Questo sarebbe un'altra immagine di un Dio sommamente crudele. La croce ci purificherà da questo, perché quello che ci rivelerà Gesù invece un Signore, siamo nel tempo di Natale, che si fa uomo, che si incarna, che non solo non ha paura del limite, ma lo assume su di sé, per dire che qui abbiamo una possibilità di vita, della vita stessa di Dio.
E noterete poi che dopo ogni miracolo Gesù dice sempre non dir nulla a nessuno. Qui è proprio, è un ritornello. Perché? Perché non hai capito, quel che è interessante non è quel miracolo, questo è un segno di qualcos'altro, che capirai alla fine. È il segno della liberazione dalla morte, perché la stessa morte non è più morte, è il dono della vita, è manifestazione massima dell'amore. E allora capisci chi è Dio, dalla croce che dà la vita per te. E i miracoli sono segno di questo, perché non è che gli interessasse far concorrenza ai medici, è giusto che facciano il loro lavoro. Tra l'altro non si dice che guarì, ma in greco qui c'è curò, dove la parola curare, terapia, vuol dire anche rispettare, venerare, onorare. La vera cura è il rispetto, la prima cura dell'uomo. È molto bello, usa la parola curare, altrove usa anche guarire, ma preferisce in genere usare la parola prendersi cura, che è la stessa parola italiana, che vuol dire sia preoccupazione sia anche rispetto proprio per la persona. E questo segreto messianico ci fa capire che il grande segreto verrà svelato alla fine, però c'è anche altre dimensioni. Gesù non vuole la pubblicità, punto primo. Non cerca il potere, punto secondo. Quando sarà chiaro che non cerca il potere perché sarà in croce, allora si potrà dire chi è, e diranno più niente a nessuno, quando avranno capito, perché hanno paura. E poi noterete che lui dice sempre di dir niente a nessuno, poi il miracolato invece trasgredisce l'ordine. Quindi è un accorgimento dell'autore per il lettore, scusa, di niente a nessuno perché non hai capito. Quando sarai tu l'indemoniato guarito potrai dirlo. Quando sarai tu il cieco guarito potrai dirlo. Prima no, perché non hai fatto ancora l'esperienza. Quindi ha più dimensioni, ecco. Bene.
Vediamo il versetto 35. E di buon'ora, notte fonda, levatosi, uscì e se ne andò in luogo deserto e la pregava.
E prima delle referenze così a livello di testo, quando si parla del sole che cade, della sera è un chiaro riferimento alla crocifissione, quando si oscura il sole e cade l'ultima sera. Questa è la prima, richiama l'ultima, la settima sera. Qui di buon'ora, il mattino, in notte fonda, levatosi, che la parola di risurrezione cosa richiama? Mattino di Pasqua, che è in notte fonda, e si alza, e esce. C'è proprio il mistero di morte e risurrezione, cioè di una morte che è per la vita, non di una vita che è per la morte. Questo è il mistero, il Vangelo.
Quello che avviene adesso è quello, Gesù, abbiamo detto, non si fa pubblicità, e qui vive in questa notte, in questo alzarsi, quella che è l'esperienza pasquale, l'esperienza dell'esodo, del levarsi, dell'uscire, dell'andare nel deserto, dove prega. In questo modo di vivere la giornata, ma in questo modo di vivere la vita, vediamo un po' qual è il cuore della vita di Gesù. Cioè, questa solitudine, o meglio questa relazione col Padre che Gesù vive in questo momento di preghiera, è ciò che dà senso, è ciò che illumina ogni altra cosa che farà Gesù. Questo è il cuore. L'Evangelista ci presenta questa preghiera di Gesù, preghiera che viene fatta in notte fonda, dopo essersi alzato, dopo essere uscito. Ed è interessante anche questo uscire, l'abbiamo già visto, Gesù che esce dalla sinagoga, che entra nella casa di Simone, adesso Gesù che esce anche da questa casa. Cioè, non c'è nessun luogo che, tra virgolette, ha il monopolio di questo Gesù. In questo fa vedere di essere persona estremamente libera, di una libertà che gli deriva dal rapporto col Padre.
Vorrei fermarci, che ci fermassimo un poco sul senso della preghiera, perché la si nomina la prima volta. Gesù prega solo 3 volte nel Vangelo. Dopo la prima sera, tutta notte, vuol dire che mediamente è il suo programma. Poi lo troviamo ancora in preghiera, dopo aver dato il pane, quando andavano in cerca per farlo re, fugge, di nuovo in preghiera. Poi lo troviamo in preghiera nell'orto, prima dell'ultima notte, dove c'è la terza tentazione. Quindi vuol dire che la notte, che è il luogo della prova, della tentazione, per lui è il luogo della comunione col Padre. E in cosa consiste la preghiera? Innanzitutto nella notte. Nel giorno tutto è chiaro, vedi le cose. Di notte cosa c'è? Vedi niente. Perché non sono abituato all'illuminazione. Ma il buio ha mangiato tutto. C'è più nulla che ti distrae, sei solo con te. Ed è lì che scopri Dio, che è l'unico presente. Presente a te più di te stesso. Questa è la notte importante, ed è per questo che la notte in genere o si dorme o ci si stordisce per la paura di affrontare la notte. Invece no, la notte è fatta o per riposare o per amare, per pregare, non è da stordirsi. No. La cosa più divina, perché è dove c'è nulla di ciò che ti distrae, sei tu davanti al tuo io e a quel che c'è di più profondo. Ed è il luogo della paura quasi. E invece in questa paura lui si leva, è la parola della risurrezione. Vuol dire che pregare vuol dire risorgere dalle tenebre, entrare nella luce di Dio, che è interno a noi più di noi stessi. E esce da tutte le occupazioni e le preoccupazioni per entrare in questa nuova dimensione. È il vero esodo, è uscire da se stessi, dal proprio io, per incontrare anche Dio, che pure è dentro di noi, ma devo uscire da tutti i miei pensieri su di me. E va nel deserto. Sono parole molto evocative, no? Tutte le esperienze del popolo di Dio, dove c'è stato il cammino verso la libertà, gli sperimenti la libertà, la parola di Dio, la solidarietà con gli altri, perché quando sei solo e sai star solo con Lui, che conosci te stesso, conosci Lui e conosci gli altri. E lì pregava, non si dice cosa, però si capisce cos'è la preghiera già da queste 3 cose. E poi circa la preghiera, magari aggiungerei qualcosa, perché è comune a tutti gli uomini pregare. Chi non crede userà l'oroscopo, farà le scaramanzie, comunque l'uomo è precario, deriva da pregare. Cioè vive di ciò che gli danno gli altri. La vita non me la sono data io, l'aria non me la do io, c'è chi si dà delle arie, ma non sono buone, puzzano. In genere respiriamo l'aria che ci dà Dio, e il sole tutto ce lo dà Dio, quindi viviamo di ciò che riceviamo, di grazia.
E il senso della vita è ringraziare, riconoscere in tutte le cose l'amore dell'altro e stabilire relazioni. Ora, la preghiera è comune a tutti i popoli e a tutte le religioni. Per capire se c'è una cultura umana basta vedere se c'è un luogo di preghiera in qualche modo, se no può essere ancora un animale. E oggi mi sono detto molto animali più o meno. E ci sono due modi di pregare, abbastanza comuni in tutti i popoli. Bisogna pregare Dio per tenerlo buono, se no chissà cosa ci capita. E chiedergli dei doni e tenerselo propizio, perché se no ci manda i fulmini. È l'immagine che tutti abbiamo di Dio. Questo Dio si chiama Satana. Oppure c'è quel pregare che è magico. Cioè, tu ripetendo le parole, anche gongando, facendo... vai in estasi, sì, ma non c'entra nulla via. Sarà utile come calmante per entrare nell'interiorità, ma è un'altra cosa la preghiera. E la preghiera biblica è dell'uomo che sta davanti a Dio, come l'amico con l'amico. Noi siamo a sua immagine e somiglianza, davanti a Lui siamo noi stessi. Lontani da Lui siamo nulla di noi stessi. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Tutto, poi si copre. La nostra identità è stare davanti a Lui, perché siamo come Lui. Siamo persone non che parlano di Dio, neanche che parlano con Dio, ma che lo ascoltano, che ci parla attraverso la creazione, il sole, la natura, gli avvenimenti, la storia, la Bibbia, attraverso il cuore. E allora rispondiamo, entriamo in dialogo e siamo Suoi partner. E diventiamo come Dio dialogando con Dio. Come si dice in italiano, anche in molti dialetti, che due si parlano, vuol dire che sono fidanzati, uno è parte dell'altro, così l'uomo è l'altra parte di Dio nella Bibbia. E quindi c'è tutta una relazione personale, da persona a persona, da amico a amico, da sposo a sposa, da padre a figlio, cioè tutte le varie forme di amore ci sono dentro in questa relazione. E si prega in piedi, e non per storcergli qualcosa, ci dà tutto, semplicemente per ricevere il suo amore.
C'è una dimensione relazionale in questa preghiera che qui viene messa in evidenza, cioè questo uscire da parte di Gesù vuol dire entrare in questa relazione col Padre, coltivare continuamente questa relazione. Tra l'altro vedo anche i frutti di questa preghiera in quello che verrà subito dopo. Però di fatto questa è la prima... è la prima realtà, questo dell'ingresso nella preghiera. Nella scrittura ci sono tanti momenti in cui ci viene narrato in che cosa consiste la preghiera. In Genesi 32 c'è il famoso episodio di Giacobbe, dove potremmo dire rinasce quella persona dopo questo incontro presso lo Yabok. Che cosa avviene lì? C'è un incontro, scontro con Dio, c'è questa relazione forte dove la persona esce segnata da quell'incontro lì, esce con un nome nuovo, come dire che è nell'incontro col Signore che noi riceviamo la nostra identità autentica. Entrare nella preghiera, conoscere sempre meglio il Signore, significa poi anche conoscere sempre meglio anche noi stessi. Chi siamo chiamati ad essere. E non ci conosciamo così pienamente al di fuori di questa relazione. Allora il nome nuovo che ci viene dato non è qualcosa che si aggiunge, è la nostra identità più vera. Così come vedremo anche nel Vangelo di Marco più avanti, in un'altra notte, quella del Getsemani, come anche lì la prima cosa che viene messa in evidenza è la relazione, perché quando Gesù dirà Abba, dice sia qualcosa del Padre, ma dice qualcosa di sé come figlio. Allora la preghiera è un modo con cui si esplicita questa relazione fondamentale. Chi è lui? Chi siamo noi? Chi sono io? Non è qualcosa di quasi accessorio, qualcosa che si aggiunge, questa preghiera. C'è la nostra vita, poi se riusciamo facciamo anche la preghiera, se non ci riusciamo non la facciamo. No, perché la preghiera dice questa relazione essenziale della nostra vita.
Ecco, circa la preghiera vorrei dire una cosa su questa linea cui accennava Beppe. E quanto tempo può stare uno senza respirare? Quanto? Sapete quanto? La campionessa tedesca 18 minuti in apnea, comunque di più non ci stai, perché il respiro è la vita. Bene, la preghiera è la vita dell'uomo, il respiro, lo spirito. Cioè, la preghiera è esattamente il tuo cuore di figlio che ama il padre e ama tutti i fratelli, e questa è la vita autentica dell'uomo, è già la resurrezione. Ed è il respiro, lo Spirito Santo, vuol dire proprio respiro, spirito. È il respiro profondo dell'uomo, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo vedi, è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, libertà, il contrario dell'egoismo, della guerra. Una è una vita morta, l'altra è una vita viva che ha vinto la morte. Per questo la preghiera è questione di vita o di morte. E non occorre poi fare tante preghiere o cose strane o una vena infinite. La preghiera è il respiro, cioè è amare concretamente in tutte le cose. Dio è presente in tutte le persone, anche in noi. E quando tu sei presente a una persona che ami, non è che allora non puoi più fare niente, anzi fai molto di più, vivi meglio. Cioè è il vivere quello. Perché uno vive se è visto, se è amato, se no non vive. E qui la preghiera è davvero il centro dell'essere dell'uomo.
Versetti successivi, 36 e 37. E lo inseguì Simone e quelli con lui, e lo trovarono, e gli dicono: tutti ti cercano. Ecco, qui non siamo in presenza della sequela, siamo in presenza invece di un inseguimento da parte di Simone nei confronti di Gesù, di Simone, di quelli che sono con lui, finché lo trovano. Anche questo, cioè il dover cercare Gesù, come dire, non è qualcuno che sfugge, è entrato in casa mia, ma non sta in casa mia come in una prigione. Non lo, tra virgolette, addomestico. Cioè non è lui chiamato a ridursi a quello che è il mio mondo, come se in un certo senso si dovesse adeguare alla mia casa, con quello che c'è. Già con la città di fronte alla porta si era visto una dimensione più ampia. Ma è un Gesù che appunto è uscito dalla mia casa. È uscito un po' anche dai miei modi di ragionare, dai miei modi di pensare. Tanto è vero che quando lo raggiungono, gli dicono quella frase che non è tanto una constatazione, il dire: tutti ti cercano. È detta da Simone e dagli altri una tentazione. È un dire che il fatto che tutti ti cercano vuol dire che ce l'hai tutti i tuoi piedi. Vuol dire che tu puoi essere padrone di queste persone. Detto in altri termini, puoi usare anche dei doni che hai per avere delle relazioni di potere nei confronti delle altre persone. Allora il tutti ti cercano di Simone e degli altri davvero diventa, al di là forse della consapevolezza che ne hanno loro, questa tentazione. Ma questa è una tentazione forte, E se viene riportata qui, vuol dire che è una tentazione ricorrente. Quando abbiamo visto il brano della tentazione in Marco, non venivano esplicitate in che cosa consistevano queste tentazioni. Questo è un modo.
E questo modo è messo per primo perché la vera tentazione è mettere il proprio io al centro di tutto. Se ognuno di noi mette il proprio io al centro di tutto è una cosa orribile. Tutti gli altri sono funzionali a me. Siccome tutti pensano lo stesso, ognuno litiga con l'altro per accaldeggiare l'altro. Cioè si chiama egoismo mettere l'io al centro. Mentre l'amore mette al centro gli altri. Quindi è la tentazione forte del sentirsi limitati. Tutti gli altri sono in funzione di me, no? È così. Esattamente la tentazione enorme che distrugge tutte le relazioni e che fa morire tutte le persone, il principio di ogni male. E Gesù supera, ecco il frutto della preghiera, ti dà uno spirito nuovo che tutti ti cercano. E Pietro gli vuole bene, ora che bello, ma è guarito la socia e la pazienza, lascio perdere. Ma poi sulla porta della mia casa tutta la c'è, tutti. Oh, adesso qui facciamo un po' di rappresentazione in giro, abbiamo in mano il mondo, scusa. No. Sì. E facciamo come il cupolo di San Pietro subito. Scusa.
Sì. No, la realtà è un po' questa, cioè Simone e gli altri che hanno cominciato a seguire Gesù, come dire, si trovano nella stessa situazione, anche se magari può sembrare all'estremo opposto, dell'indemoniato. Cioè hanno un'idea completamente sbagliata del Messia e anche di loro stessi. Il dire a Gesù tutti ti cercano di dire ma noi abbiamo seguito la persona giusta. Questo qui che ci fa i miracoli ci va bene. Perché forse anche noi desideriamo entrare in questo legame di potere nei confronti delle persone.
Infatti litigheranno se chi è il primo e il secondo dopo di lui. Sì.
Come dire, sono relazioni che non riguardano altri, riguardano ogni persona. Come dire che siamo chiamati a scegliere nella nostra vita che tipo di relazioni desideriamo vivere. Ad ogni livello, a livello di coppie, a livello di comunità, a livello di nazioni, eccetera. Se agisco come una persona che vuole tenere il potere, o se agisco come una persona che desidera non solo essere libera, ma desidera questa stessa libertà anche per altri. In queste parole, tutti ti cercano, che sembrano un grande complimento, c'è una sottile tentazione che viene proposta a Gesù e che Gesù appunto vincerà grazie alla preghiera che ha fatto. Qui lo vedremo anche nel Getsemani, cioè, le battaglie si vincono dentro se stessi, questa è una lotta che avviene principalmente dentro se stessa, fidandosi del Padre. Non c'è altra via, non c'è altro mezzo. È come se Gesù nella propria preghiera quasi anticipasse quello che poi avviene. Allora di fronte alla tentazione di Pietro lui sa che cosa dire. Ma perché è stata una notte in preghiera? Perché si è alzato? Perché è uscito? Diceva prima, il vero esodo è da se stessi, dal proprio io. Proprio così. È proprio lì che guadagniamo il vero sguardo sulla realtà. E di fronte alle parole di Simone, Gesù allora risponde, dice loro, andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche la proclami. Per questo infatti sono uscito, e venne annunciando nelle loro sinagoghe, in tutta la Galilea, e scacciando i demoni.
Se uno vi dice, tutti ti cercano, cosa rispondete? Andiamo altrove. Bello. Non vuole schiavizzare nessuno. Non vuole che gli altri dipendano da lui. Lui è venuto ad annunciare, a proclamare la libertà dal male dell'egoismo. E una volta che la gente è libera, basta, non li vuole tenere in mano.
Sì, mi sembra che appunto voglia far vincere anche questa paura. Paura che se va via l'abbiamo perso. Allora il trattenere, creare questa relazione di dipendenza, eccetera, no. Allora Gesù non vuole creare dipendenze e vuol dire che anche lui non è prigioniero di nessuno. Si possono vivere delle relazioni libere tra le persone. Questo è quello che Gesù desidera. La sua uscita, il suo andare nel deserto, il suo compiere questo esodo, desidera che anche gli altri lo possano compiere.
Tra l'altro, Beppe, sono così orribili le relazioni possessive, sia di coppia, sia di amicizia, sia coi figli, cioè è distruttiva. Vuol dire che l'altro è il tuo oggetto che possiedi tu, che non è più se stesso.
Sì, come se si negasse un'identità vera all'altra persona, no? Ma mettendo il proprio io al centro, in tanti modi ci si può mettere al centro, allora l'altro diventa oggetto, diventa strumento, oppure diventa il rivale.
Però diventa uno che ho mangiato e sono io.
Sì, sì. La fatica di riconoscere l'altro come altro, la fatica di Adamo ed Eva, a riconoscere, ad accettare anche questa diversità. Ed è interessante che Gesù cerchi le folle, venga ad annunciare, ma nello stesso tempo non si lasci fagocitare dalle folle. Questa è sempre una dinamica, perché poi le folle in genere cercano qualcuno con cui identificarsi, ma è questo per evitare di essere liberi fondamentalmente, perché si vive la libertà come un peso.
E tra l'altro a me colpisce sempre come mai, mi sto per dire una parolaccia, cioè come mai la gente si identifica sempre col peggiore, ma è vero. Perché così ci sentiamo ben rappresentati, cioè c'è quel male che è in tutti noi, che lì lo ritroviamo. Io non posso essere così potente, aver tutto in mano, ma almeno prendo lui che è così come vorrei essere io. Per questo scegliamo sempre i più petenti, se non stiamo attenti, solo per far rima, ma se non stiamo attenti ci caschiamo sempre, perché dentro in noi c'è questo male di cercare il proprio io e non invece la libertà, che è uscire da sé. Andare verso l'altro e riconoscere i limiti come luogo di comunione, non di antropofagia, che mangio gli altri.
E questo lo si vede anche nel fatto che Gesù in questa giornata tocchi così tanti luoghi, come dire, nessun posto basta a Gesù. È come dire che non lo posso rinchiudere, è nella sinagoga, è solo nella sinagoga, è solo in casa di Pietro, no.
Sulla porta e fuori.
C'è una grande libertà, non lo posso tenere prigioniero, nessuno può vantare su di lui, come dire, una proprietà. Questo è il rischio che si vive, quasi che sia Gesù a doversi adattare a noi.
Ma poi è bello, perché in ogni relazione, se tu stabilisci un marchio di proprietà, è distrutta la relazione. Perché il rapporto con Dio è il modello col rapporto con ciascuno di noi, di libertà, di alterità, di rispetto, di amore, di dialogo.
Sì. E un'altra cosa che dopo questo che Gesù dice andiamo altrove, non dice solamente vado altrove, ma andiamo altrove, non li abbandona e vuole che anche loro sperimentino questo cammino di andare altrove. Questa libertà li coinvolge, non li rimanda, è come dire partecipate anche voi a questo cammino che sto facendo io. Non è solamente qualcosa che riguarda me, è come se invitasse anche loro a entrare sempre di più in questo rapporto col Padre, che può far sperimentare loro la vera libertà. Per questo infatti sono uscito e poi appunto la possibilità di nuovi incontri. Proprio perché si esce, si abbandona, c'è la possibilità di nuovi incontri.
E questo sono uscito ci riporta al Natale, una delle interpretazioni anche più antiche è: per questo sono uscito non solo da casa tua, ma dalla mia casa, dal Padre, per essere vicino a tutti gli uomini. E quindi è il tema proprio del Natale, questa uscita, che è il segno dell'amore, uscire di sé per andare verso l'altro e verso tutti. Credo che questo testo relazionale, che sembra che dica niente perché appunto è messo lì così, anzi ho visto una traduzione della Bibbia che leggerai tutta, questa li metteva in piccolo perché sono cose secondarie le relazionali, invece sono le principali, perché è il luogo dove l'autore, non avendo racconti precisi da fare, allora dice il senso di tutto, no? Quando non hai molte cose da contare, allora dici il senso delle cose che hai raccontato. Così in questo quadretto trovi il senso della vita di Gesù e tutti gli aspetti più profondi, ecco. No. Prendiamoci qui.
Questo cielo del Natale, possiamo rivedere anche questo brano, poi condividere.
E poi faccio una proposta da fino a quando diremo il Padre Nostro. Diciamo la versione nuova. Non indurci in tentazione, che Dio non mette nessuno in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione. Ce lo regaliamo per Natale. Il Padre Nostro, chiediamo a Dio le cose che Lui ci vuol dare, ma è importante chiederle, perché se non le voglio non le ricevo. Quindi cosa vi ha colpito di questo testo?
Mi ha colpito due aspetti. Uno è uscire fuori dalla città, dalla porta della città, uscire fuori da sé, uscire in preghiera, come se fosse necessario che incontrare Dio ogni volta, andarlo a cercare uscendo da sé, dall'idea di possessione. No? E l'altro è l'impressione che non ho mai trovato una cosa per sempre, no? E che è impossibile appropriarsi, che è una, mi sembra, una delle tentazioni più grandi, invece, che è molto sicuro, no? Di essere nella fede giusta, nella cosa giusta, pensa proprio di esserselo fatto proprio, no? E quindi viene da dire no. Tirare
il preghiere,
tirare il forno
in mano,
tirare quelle cose lì.
Il pocket coffee, il pocket
God, tutto. Però non, credo che invece la vera fatica, credo che sia di provarlo tutti i giorni, nelle cose, nei fatti, nelle persone tutti i giorni, no? Cioè, cercarlo tutti i giorni, in quello, non...
E pensa poi che analogamente anche ogni relazione vera è su questo tipo, eh? Non è mai possessiva, non è mai scontata, non so mai quel che pensa l'altro, perché una volta che lo so non ci parlo più, gli presto io i pensieri, cioè nega la relazione, è la morte quando si dà per scontato.
Questa cosa che della preghiera emerge molto interrogativo, perché su cos'è la preghiera, come la vive Gesù, perché appunto nel Vangelo non si dice cosa fa Gesù, quindi è detto tecnicamente problemi in questo caso, e appunto stiamo dicendo appunto la relazione quotidiana, cioè, però mi chiedo, a volte noi pensiamo esiste un tempo che dedico alla preghiera, sì. E poi spesso è legato alla vita quotidiana. Ok, fare lo sforzo di cercare di fare il sito di corso, guarda, illuminato dalla preghiera si stenda sotto la propria quotidianità, però mi trovo veramente una cosa difficilissima. E poi soprattutto, come dire, la fatica è anche, come dire, all'interno delle formule, dei canoni della Chiesa, ci stiamo scendendo insieme anche da piccoli, come dire. Farsi che quella roba lì da bambini diventi qualcosa da adulti
Posso dire una cosa sulla preghiera che forse semplifica molto? Tu fai tante cose durante il giorno come anche noi, dalle più banali alle più semplici, alle più raffinate, alle più giuste, alle più sbagliate, non importa. Ciò che qualifica non è ciò che facciamo, ma se le fai con amore, ti accorgi che le fai con amore. Quella è preghiera. Perché Dio è amore ed è presente in tutte le cose. E vivi in gratitudine di ogni cosa, è tutto oggetto di Eucaristia e di amore. Questa è preghiera. Perché Dio non lo deve cercare da nessuna parte, c'è in tutto, è più interno a te di te stesso. Se vivi con gioia di esistere, è la cosa più bella per Dio, come per un padre se il figlio è contento di esistere. Se è contento poi di vedere suo padre, ancora di più. E poi, cioè, ciò che vivi con gioia e con amore, questa è la vera liturgia. E la stessa Eucaristia ci serve per vivere poi la quotidianità, perché il pane lo mangi per vivere, non per ingrassare. Ecco, e così dell'Eucaristia noi viviamo rendendo grazie a Dio del pane e del vino, vuol dire la vita e lo spirito e l'amore e tutto, di tutto quel che c'è, perché quella è vita divina che viviamo in ogni realtà. E Romani 12,1 dice: il vero culto logico spirituale è la vostra vita quotidiana, il vostro corpo, dice addirittura, che viva immagine del Figlio. E quando leggi il Vangelo vedi che queste cose in fondo ti danno una visione di te diversa, e questa è già per dire, e serve per farti vedere che in fondo la vita è tutta divina. Gesù non ha fatto altro che rivelare all'uomo ciò che è immagine di Dio, al di là di tutte le menzogne. L'immagine di Dio se vive appunto le relazioni in questo modo, no? Con terapia, rispetto, libertà, amore, libero dall'egoismo, con la capacità di servire, eccetera. Quei vari miracoli che fa sono i segni esattamente della vita nuova. Il prossimo sarà quello della guarigione della lebbra, perché appunto la preghiera e la comunione con Dio è già la vita nuova che ti dà una novità di vita che è libera dalla morte. È un cammino, chiaramente, no? Ma però c'hai un rilevatore, cioè quel che vivi con gioia, con amore, quella è già preghiera, tutto. In tutto fate Eucaristia. Ciò che vivi come dominio, potere, tristezza, cosa che facciamo tutti, no? Ecco, è ancora qualcosa di sottratto che ha bisogno di essere guarito, lo portiamo lì davanti alla porta, insomma. Anche nella preghiera portiamo noi lì. Tutti i nostri spiritelli, le nostre ire, le nostre patemi, i nostri patemi, tutto quel che è.
Mi saltava all'occhio l'immagine completamente simmetrica della città, che dove gli uomini l'incontro dello scambio, dove c'erano i demoni, ai quali lui non permetteva di parlare, per cui non c'era dialogo con i demoni, non c'era piacere, mentre nel deserto c'è la parola, che è la preghiera e la relazione. Queste due immagini assolutamente simmetriche e distanti. Questo qui mi faceva venire in mente, diciamo, alcuni aspetti di quotidianità spicciola in cui spesso la relazione, cioè ci sono anche dei cliché con cui mi penso di lottare nella quotidianità, che vedono la relazione di tutte con quella in cui deve prevalere l'intuizione, no? Ah, perché tu non mi capisci, io certe cose non le devo dire, mi devi capire. Che in realtà è un po' l'opposto, perché è un po' come dire, non ho voglia di palesare con le mie limite, esplicitare le mie limite, e per cui quello intuisci con la schiena di cristallo, oppure vuol dire che fa di meno c'è relazione, invece è il contrario, perché vuol dire decidere liberamente la relazione ed evitare che sia tutto conto, no? E allora riflettevo su quante occasioni di incontro si perdono, oppure sono state perse a causa di questo, per il fatto di non avere voglia di confrontarsi, di esplicitare. perché insomma, ci deve essere anche questa sensibilità soprannaturale che mettesse in luce.
Ma sai una cosa, anche forse l'esplicitarsi più difficile non è con gli altri, è con se stessi. La preghiera ti esplicita te a te stesso, come dicevano, che ti dà il tuo nome e dà il nome all'altro, Abba, papà, e a te il tuo vero nome, cioè, sì. E poi dopo come sei traspari, ecco, nella relazione, ma è un lavoro su di sé. Cioè amo gli altri come me stesso, voglio dire, per cui faccio agli altri quel che faccio a me, alla fine. Comunque, quando parlavi di simmetria, non so se hai notato un'altra simmetria. I demoni gridano, gli fanno propaganda a Gesù, e Pietro tutti ti cercano, e infatti verrà chiamato Satana più avanti. Cioè ha lo stesso spirito, dice, dei demoni, no? Adesso qui mettiamo su impresa. No, è molto umano, non è nulla di diabolico, anzi, a fin di bene, anzi. E qui dice, andiamo altrove, Pietro. Dicevi.
Io dicevo che cosa che non ho capito bene, questo che hai detto prima, padre, che siamo simili a Dio per i nostri
limiti. Sì, quando si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, dice lo creò maschio e femmina. Cosa vuol dire? Non che Dio è maschio, non che Dio è femmina, non che Dio è tutte e due, ma maschio e femmina è il limite naturale che sperimentiamo. E l'uomo immagine di Dio in quanto limitato, o maschio o femmina, dove il limite dei due entra in comunione e ciò che è divino è la comunione, è l'amore, è il dono. Non so se mi spiego, non essere maschio o femmina.
Cioè questa parte capisco.
Ma questo poi vale di ogni cosa poi, anche il peccato, è il luogo della misericordia.
Cioè per quanto riguarda i nomi, la nostra vita, la nostra natura capisco, ma non capisco tanto perché si riferisce a Dio, cioè Dio non ha limiti.
No, noi nel limite abbiamo bisogno dell'altro, entriamo in comunione. Dio è comunione, quindi è grazie al limite che siamo simili a Dio. Vivendo il limite come comunione. Non perché siamo bravi, intelligentissimi, buonissimi, bravissimi, ma perché limitati, al limite anche cattivi, è il luogo dove ha bisogno di misericordia, cioè di Dio. Infatti la grande arte non è migliorare, ma accettarsi, e allora comincia a accettare anche gli altri. Se tu cerchi sempre di migliorare anche gli altri, che... il grande lavoro di donna fra sé. No? Pure in bresciano si dice di drizzare le gambe ai cani, perché tutto è storto, se le rompe. Credo che poi sia importante il tema più tabù della nostra epoca, che è la prima parte, quella della sera. Poi la notte ci va bene perché si alza, la comunione col Padre. Invece proprio anche accettare la sera come il luogo grande. Che non stiamo viaggiando su un treno che finisce contro la montagna. Tutti i disagi proprio, perché viviamo in un'epoca che ha negato in fondo il futuro. L'importante è qui, non è vero. L'importante è certo qui, ma come vivi qui? Se vivi nell'angoscia che ti sfracchiavi contro il muro, allora che vita è? E viviamo in questa angoscia.
Sì, ma vivendo nell'angoscia non vivi.
Esatto, non vivi. La nostra vita di corsa è tutta angoscia. Dove deve essere brevissima la distanza tra il mercato e il cassonetto, sempre più veloce perché così consumi, ti senti qualcuno perché consumi, ma non vivi. Chi volesse leggere un libretto bellino, interessante, di Zygmunt Bauman, Vita di corsa, che è edita dal Mulino, ecco, è molto bello perché analizza la nostra civiltà proprio nei termini del tempo puntuale, che è importante qui e subito e che distrugge tutto in fondo e smaschera questo tipo di società, per cui si capisce il valore della preghiera e della sera, cioè di un'altra ottica, che è quella che emerge poi da qui, no? Ed è la vera malattia, credo, della nostra epoca, questa rimozione del limite. È un delirio.
Sì, mi viene proprio stasera, episodio banalissimo. Stazione del metro, vado a prendere il biglietto del metro da un'edicola. Siccome c'è una porta, anche qui, porta d'ingresso, porta d'uscita, c'era quella gente che correva. Scontrava contro tutti, qua lamentando si sente. E poi c'era questa signora dell'edicola. Sì, però c'è un momento mentre sentiva, ma che tempo fa fuori? Io mi dimenticavo. E tra me dicevo, ma guarda che bravo. Ma davvero, perché era come un andare controcorrente di fronte a queste persone che veramente erano lì e cercavano di rubarsi il posto vicino della fila. Questo tra l'altro era anche sullo scappello bello in alto, perché dominava la situazione, ma la dominava già dentro, cioè, non partecipo a questo. Ma in questo correre davvero c'è un esorcizzare questa paura di fatto del non fermarsi mai, che diventa non fermarsi mai fuori per non fermarsi mai dentro, no? Se si sono accorti che tempo fa fuori questi qua? Magari non lo sa. Questa, è lei che faceva questa domanda, ma da quel paese non so più quale. Però molto.
Ti ha dato il biglietto.
Ma dato il biglietto, sì, ha anche sbagliato a darmi il biglietto. Guardi, il maestro il biglietto bassista che non fa niente.
Io una volta ho visto una signora. Nella metro la stessa luna si vedeva incredibile, io sono rimasto proprio a guardare sorrideva, ma completamente integrato, mamma mia, eh sì.
Ma bisogna inventare un ordine monastico. C'era una volta gli stiliti che stavano sulle colonne. Diceva Filippo, inventare i semaforiti che stanno sui semafori. Che la gente è lì che aspetta il giallo per passare. Dove vai?
Dove corri?
Che fretta hai ad andare contro il muro? Quella donna fa parte di questa congregazione. Bene.
Bene, andiamo allora pregando, come diceva prima il Padre Nostro, vedete che è il modo in cui pregando ci facciamo gli auguri di Buon Natale, ricordando questo Signore che è uscito da sé per venire a incontrare ciascuno di noi.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giusto
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
È difficile cambiare da 70
anni. È questione di allenamento. Non ce la fa. Già tra 70 anni ce la fa. Una mano per le sedie. Buon Natale. Riprenderemo martedì 11 gennaio.